macchine, sono Carlo, scusami, e ho visto che stavo facendo lezione, perché ho la fumeria spinta. Organizzando per giovedì, ha detto lui. Ok. Noi volevamo appunto garantirci che la funzione avvenisse tranquillamente. Allora ci farà sapere, perché io ho già avvertito Adriano, glielo dico che si sposta sull'aspetto della sua comunicazione. Allora venire qui per me spesso, si anche io. Grazie molto, Massimo. Ciao a tutti.
Io mi sono parlato, ma insomma ero parlare anche ragazzi dell'esame, che poteva fare anche scritto, devo capire
bene questa cosa. Cosa succede ragazzi? Ci è andato male?
Sono andato su un docente a prendere il campo stagio.
Questo documento si chiama FAQ.
FAQ, le domande.
Tutte le prime stanno tutte queste informazioni. Come si vediamo, sono decisi che stanno scritti, che stanno
orari. Se stanno gli appelli dopo sono uguali,
è una bella selezione. Ma ti ha spiegato come le procedure, come sono le modalità, gli strumenti didattici di supporto che vi diamo per fare l'uno, per fare l'altro, già completo proprio viene, così già c'è tutte le risposte dal suo. Questa cosa è buona o è negativa? Devi fare esami tutti i mesi. Lei non ritiene che sia una cosa giusta o una cosa sbagliata? Personalmente. Quando io vengo qua a fare esami, non sei dico in tempo con le persone, chiedo. Il mio tempo non è infinito, no? È costosissimo per la collettività, pure per lei. Se io passo tutto il tempo a fare esami, non studio, divento un pessimo docente, non posso dedicare a voi le energie, è meglio che dedico il tempo a fare mille volte esami a persone che studiano poco, o che cerco di migliorare la qualità della docenza per voi, stiamo parlando, ma capisco che per ognuno di voi sarebbe bene ogni giorno venire qua a fare l'esame quando c'è più cose, possiamo fare di organizzazione di atti, e così non è così. Cioè, una cosa dei nostri interessi individuali, una cosa è come organizzare le cose per chi guarda insieme. È bene che quando vengo aiutato è immediatamente proprio disponibile, cioè che no, tutti i servizi l'università del mondo succede ogni mese, è fatto una volta qualcuno a due, e gli studenti si seguono le energie si investono per migliorare la qualità del servizio, e si investono in altre cose. Quindi per questo è il motivo per cui anche nel nostro ordinamento, perché la legge lo prevede, l'esame si può fare al più due volte all'anno e mai nello stesso sessione, sempre nella legge del nostro ordinamento. Quindi un anno sono tre sessioni, e fino ad un anno sono tre sessioni. Voi dovete fare al più in due sessioni, ma mai nello stesso sessione. Questo lo vede la legge. Poi proviamo le scappatoie per non danneggiare il suo. Tu pensi che se lei non riesce a dicendo, ma se no, se vuole migliorare il voto, sono io sì, partito, lei per me sa quasi a favore. Ma se viene bocciato a dicendo, ma si prende un po' di tempo per studiare meglio. Io non sono molto ravvicinato da di qualsiasi centro, che dai che non ci sarà.
pensando che questo blog che abbiamo messo non vi interessa molto. Non c'è nessuno che ha scritto niente. Solo noi abbiamo scritto qualche cosa, voi non mostrate particolare interesse. È presto. Vabbè. Comunque là. Andatevela a vedere, abbiamo già messo delle cose sul blog. Forse cose ridondanti, ma comunque. E allora ritorniamo al discorso. Sulle partite correnti. Allora ripetiamo, sezione delle partite correnti, prima voce esportazione e importazione di merci, si chiamano le partite visibili, a questa prima voce corrisponde un saldo che si chiama il saldo della bilancia commerciale, poi iniziano le partite invisibili, esportazioni e importazioni di servizi, le prime due voci insieme danno luogo al saldo dell'esportazione e importazione di beni e servizi, che pure è utile. Poi c'è questa terza sezione che si chiamano delle partite correnti, che si chiamano movimenti unilaterali nella vecchia versione. Nella nuova versione, all'interno di questi movimenti unilaterali c'è una separazione, ci sono i movimenti unilaterali di cui fanno parte gli aiuti internazionali e le rimesse degli emigranti, e poi c'è nella nuova versione i trasferimenti di reddito sono a parte. Nella vecchia stavano dentro i movimenti unilaterali. Vedete, non è che sono grandi cambiamenti, però è bene sapere come sono fatte queste cose. Alla fine c'è il saldo di tutte le partite correnti. Sono qui registrate queste diverse luci. Veniamo adesso ai movimenti di capitale, che così erano definiti in passato, o sono definiti come conto finanziario e di capitale, e assorbe pure la terza sezione, che è quella del saldo finale. Allora, questi movimenti di capitale, qui abbiamo i cambiamenti un po' più forti, perché il mondo è molto cambiato dal punto di vista dei movimenti di capitale. Voi state vivendo questa fase di crisi finanziaria, che è una crisi finanziaria internazionale, è un evento un po' particolare, che è legato al fatto che i movimenti di capitale sono, tutti i movimenti finanziari nel mondo sono cambiati enormemente, poi lo studieremo più in dettaglio, e quindi questi grandi cambiamenti che ci sono stati hanno posto problemi di gestione di questi rischi che si stanno emergendo nel corso di questa crisi, ma hanno anche posto un problema di minore impatto sul piano sociale, che è quello di cambiare come è fatta il contenuto della bilancia di pagamento. Infatti qua, se andate a confrontare quello che c'è nel libro di testo e quello che c'è su questo, diciamo, saggetto aggiuntivo che sta sul sito della cattedra, vedete che ci stanno più cambiamenti, più variazioni all'interno, perché bisogna seguire questa diversificazione che c'è stata nel settore finanziario. E allora proviamo adesso a descrivere le voci principali. Tradizionalmente i movimenti di capitale si dividevano in due categorie: i cosiddetti movimenti diretti e i movimenti indiretti. Cerchiamo di capire di che si tratta. I movimenti diretti sono gli investimenti che i residenti di un paese fanno in un altro paese e riguardano investimenti in beni patrimoniali reali. Se ci compriamo una casa, se ci compriamo un'impresa, se ci compriamo un terreno, un container, un quadro, qualunque cosa che ha una consistenza solida, materiale, reale, stiamo facendo un investimento diretto. Se invece investiamo in titoli di credito, stiamo facendo un investimento indiretto. Il liquidità si chiama pure investimenti di portafoglio. Compriamo un'obbligazione, prestiamo dei soldi a qualcuno, ci facciamo prestare i soldi da una banca, depositiamo la nostra ricchezza presso una banca straniera, possiamo fare mille cose. Quindi i movimenti diretti, i movimenti indiretti sono investimenti, la nostra ricchezza la investiamo in qualcosa che viene poi, esiste, si trova all'estero o viceversa, un residente straniero, un non residente di questo paese si ritrova nella situazione di investire nel nostro paese e lo può fare o in qualcosa che ha una consistenza materiale oppure in qualcosa che è un titolo di credito, di un debito praticamente, un prestito. Quindi questa è la divisione principale che trovate nella nuova versione, specialmente i movimenti indiretti sono molto più dettagliati di come lo erano nella vecchia versione. A questi movimenti di capitale, complessivamente parlando, corrisponde un saldo, che è il saldo dei movimenti di capitale della vecchia versione. Nella nuova versione questo saldo dei movimenti di capitale non ci sta più, perché all'interno di questa sezione, che si chiama non più movimenti di capitale ma si chiama conto finanziario e di capitale, è inserito anche il saldo finale, che adesso andiamo a vedere per la vecchia versione. Allora, noi abbiamo visto che per le partite correnti avevamo il saldo delle partite correnti, che era, teneva conto di tutte le voci che c'erano precedentemente. Qui abbiamo per i movimenti di capitale il saldo dei movimenti di capitale, che tiene conto di tutte le voci che ci sono nei movimenti di capitale. Se noi facciamo, teniamo conto di tutte le voci che ci sono nelle partite correnti e nei movimenti di capitale, le voci in entrata e uscita, otteniamo il saldo della bilancia dei pagamenti, che è il saldo totale o finale, che si chiama saldo della bilancia dei pagamenti. D'accordo? A volte la televisione vi dà questo saldo, altre volte vi dà gli altri saldi che ho menzionato in precedenza. Fate attenzione a questa differenza, adesso siete informati. Quindi il saldo, potremmo dire finale, della bilancia dei pagamenti è la somma, per differenza, di tutte le voci precedenti. Ovviamente, se abbiamo questo saldo qua, che sono tutte le voci che stanno prima, e questo saldo qua, che sono tutte le voci che stanno in quest'altra sezione, questo può vedersi come la somma di questi due saldi. È fin troppo evidente che arriva fino a qua, quella arriva sotto, se li consideriamo tutti, vengono presi in pieno tutti e due questi saldi. Al saldo della bilancia dei pagamenti, che cosa ci dice questo saldo? Vogliamo capire il significato economico. Questo saldo tiene conto di che cosa? Di tutte le entrate finanziarie che entrano nel paese. Perché noi, anche se muoviamo merci, il valore delle merci le mettiamo nelle partite correnti, nella voce importazione di merci, e poi quando facciamo il pagamento dobbiamo mettere da qualche altra parte i soldi che escono, il pagamento fatto all'estero. Se viene fatto tramite la nostra banca sarà un movimento indiretto, quindi si registra qua. Se viene fatto in un altro modo si registrerà altrove. Questo dobbiamo capire bene, perché dobbiamo sempre tener conto quando entrano i soldi e quando escono i soldi, dove si registra. Allora, se una cosa si registra, per esempio, importiamo merci e registriamo quale merce, il saldo della bilancia commerciale, e quindi va a influenzare il saldo delle partite correnti. Il pagamento lo facciamo tramite la banca e la nostra banca apre, si fa fare un prestito da una banca straniera per fare il pagamento a questa persona che sta all'estero. C'è un esempio proprio concreto: mi sono comprato dei beni, dei computers, da un venditore di computers che sta nel New Jersey. ma arriva per posto sto computer, io devo pagare. Come glielo pago? Quindi io, che sono un residente italiano, ricevo il computer, ho importato un computer, e siccome è un bene, dove sta? Ho sbagliato, eccolo qua, lo devo mettere qua tra le importazioni di beni, il valore del computer. Ora devo registrare il mio pagamento in uscita, questa è in entrata, le merci sono in entrata, ora ci vuole qualcosa in uscita. Questo qualcosa in uscita dipende da come io pago. Come posso pagare? Gli posso mandare delle altre merci, lo posso fare. Se ho un rapporto particolare con questo signore, invece di dargli dei soldi, gli mando una delle altre merci, compenso. Ora in questo caso non vado proprio ai movimenti di capitale. Direttamente qua il valore delle merci in entrata è uguale al valore delle merci in uscita, esportazione e importazione. Ma questo è difficile che succeda, perché deve capitare proprio che riesca a fare questo scambio, è un baratto in effetti. In generale devo pagare questo, far venire fuori dei soldi. Allora, questi soldi, quando escono, li devo registrare da qualche parte, e in genere si registrano da queste parti. Vediamo come io posso fare questo pagamento a questo signore. C'ho varie strade. La cosa più normale è che mi arriva la fattura, io vado alla mia banca dove c'ho un conto corrente, dico alla mia banca: devo pagare questi soldi a questo signore, questo è l'indirizzo, questa è la fattura, per favore fatemi questo servizio, e addebitate il mio conto corrente. D'accordo? Banca felice, perché si prende un bel po' di soldi di commissione, mi garantiscono che tutto sarà fatto nel modo migliore possibile, e verrà fatto. Allora, che tipo di pagamento devo fare? Devo fare un pagamento in valuta internazionale, perché se io sono nell'interno di questo paese posso usare la moneta di questo paese, ma se in quell'altro paese c'è un'altra valuta, e ci dobbiamo mettere d'accordo in che valuta vogliamo fare questo pagamento. Quali sono gli usi? Gli usi sono che colui che deve ricevere il pagamento, quindi chi ha venduto, stabilisce la valuta, la moneta. Io che devo fare il pagamento stabilisco come gli faccio arrivare quei soldi. Quindi c'è, questo no, le cose che normalmente si fanno. Di fatto le cose sono già definite, perché molti beni sono già valutati in una certa valuta. Se comprate petrolio, il petrolio si compra in dollari, in generale le materie prime si comprano in dollari. Ci sono mercati organizzati, il mercato del petrolio sta a Rotterdam, il mercato principale, poi ci sono mercati sulle singole borse merci nei vari paesi, e in generale le materie prime si pagano in dollari, che è la moneta internazionale. Quindi la moneta nazionale quasi sempre non è la moneta che si usa nelle transazioni internazionali. Questo è importante, perché se il nostro paese vuole produrre deve importare, perché non abbiamo tutto. Specialmente le materie prime del nostro paese non ci sono, sono poche materie prime. Quindi se vogliamo crescere dobbiamo importare le materie prime, forse anche qualche altra cosa, dipende dalla nostra storia, in genere anche qualche altra cosa. Allora, per poter fare questi, per comprare queste cose, prima gli potevamo, cioè avevamo le lire, non potevamo pagare in lire, ora abbiamo l'euro, già è meglio della lira, ma non è detto che possiamo pagare in lire. In generale, fino a oggi, le cose stanno cambiando, c'è un grosso dibattito su queste cose, perché l'euro è una moneta molto forte, molto più forte del dollaro, e se lo sta mostrando, le cose stanno un po' cambiando, però fino alle date più recenti il dollaro è la moneta internazionale, quindi dobbiamo procurarci dollari, se no non possiamo comprare. Come ci procuriamo i dollari? Dobbiamo vendere. Se non vendiamo, se non esportiamo, non possiamo importare. perché non abbiamo i mezzi di pagamento internazionale per poterlo fare. Noi siamo paesi forti economicamente, ma se prendete un paese debole economicamente, questo è un problema serissimo che limita la libertà di questi paesi, perché devono fare di tutto per poter vendere qualcosa se vogliono comprare quello di cui hanno bisogno. È un problema molto serio. Allora ci sono una serie di fatti organizzativi. Primo fatto organizzativo: ogni paese, per cercare di non trovarsi in problemi specifici giorno per giorno, tende ad accumulare presso la propria banca centrale un certo ammontare di valuta internazionale. Quindi ogni paese ha una sorta di cassa comune della valuta accettata all'estero. Sono le riserve ufficiali di un paese. La Banca d'Italia, che è la nostra banca centrale, ha una sezione che si chiama l'Ufficio Italiano Cambi, e l'Ufficio Italiano Cambi ha le riserve ufficiali del nostro paese. Dal 1999 siamo entrati nell'area dell'euro, abbiamo quindi, facciamo parte del sistema europeo delle banche centrali e dell'eurosistema, insieme alle altre banche centrali nazionali dei paesi che hanno adottato l'euro e alla Banca Centrale Europea, e questo però lo studiamo in dettaglio. Una parte delle nostre riserve ufficiali sono state date alla Banca Centrale Europea per gestire comunemente queste cose. Ora, che succede? Se noi dobbiamo fare un pagamento, adesso seguitemi con attenzione perché questo è un punto importante. Io ho comprato questo computer da New Jersey, mi è arrivato, non c'ho modo di fare un baratto, devo fare un pagamento, vado alla mia banca e gli chiedo di fare questa operazione, anche perché noi a casa nostra non è che teniamo dollari per pagare, se quello vuole un pagamento in dollari gli devo mandare i dollari. Vado alla mia banca, la mia banca accetta questa cosa e mi dice di non preoccuparmi, che farà questo pagamento a questa persona. Ma come la mia banca fa arrivare i soldi a questa persona? Poniamoci questo problema successivo. La banca ha varie vie per far arrivare i soldi, i dollari, a questo signore che sta nel New Jersey. Un primo modo è quello di, da parte della mia banca, di contattare una banca corrispondente che opera nel New Jersey. Le banche hanno rapporti con le altre banche. Si sentono e la mia banca dirà alla banca corrispondente: devo fare questo pagamento nel New Jersey, me lo puoi fare per cortesia, tu che sei sul posto? Quella vuole i soldi, vuole i dollari. Allora, come la mia banca fa arrivare i soldi, i dollari, a questo punto non al signore che sta in un certo posto, ma alla mia banca corrispondente? Siamo già un passo avanti. C'ha varie possibilità. Se hanno rapporti di vecchia data, se è corrispondente hanno già rapporti instaurati, si mettono d'accordo su come fare questa cosa. Supponiamo che la mia banca ha già, la banca italiana, ha già un credito verso questa banca, ha fatto delle operazioni contrarie in Italia. Quindi la banca americana ha un debito con la banca nostra. Allora gli puoi dire: tu mi devi dare questi soldi, metti in conto che una parte me l'hai già data sostanzialmente. Fai questa operazione e poi vediamo come regolare il resto. Quando si fa questo, cosa stiamo facendo? Stiamo riducendo, la mia banca sta riducendo un suo credito verso un altro, un residente di un altro paese, un non residente di questo paese. Quindi sta facendo un'operazione che riguarda i movimenti indiretti, sta rimborsando un suo vecchio, anzi sta ottenendo una riduzione di un vecchio credito. Aveva $1,000,000 di credito, ma ne tiene di meno 900,000. D'accordo? Comunque si registra qua in questo caso. Può fare un'altra cosa: non c'erano vecchi rapporti, gli dice: per cortesia, fammi tu il pagamento, poi ti faccio avere per altre vie
all'interno delle nostre gestioni ti faccio avere poi questi fondi. Quindi accende un nuovo debito e quindi è quasi registro. Allora, quando entrano le merci si sono registrate qua in entrata, quando escono i soldi si sono registrati qua in uscita. Questo saldo è cambiato, quest'altro saldo è cambiato per l'importo equivalente, ma il saldo finale è rimasto immutato. Tutto si è risolto all'interno dei rapporti tra soggetti privati di questa economia. Quindi non, il saldo della bilancia di pagamenti non è cambiato. Sono cambiati solo i due saldi parziali, quello di partite corrente e movimenti di capitale. È chiaro? La mia banca può non essere interessata a fare un'operazione di questo genere, questa è una scelta libera, non è che è obbligata la mia banca a fare queste cose. Dice, io non voglio, in questo momento non mi conviene economicamente fare un debito in dollari, magari sta prevedendo che il dollaro aumenterà di valore e si troverà poi a pagare qualcosa in più di quello che vale oggi. Una rivalutazione del dollaro, una svalutazione della nostra, allora economicamente non gli conviene. Dice, non mi conviene farlo. Risolvere il problema così, io mi sono liberato del problema, il pagamento l'ho fatto, non sta alla banca risolvere il problema di come fare arrivare i soldi all'altra banca dall'altra parte. Allora la mia banca ha altre opzioni, quale può andare presso l'ufficio italiano cambi, ha il diritto di farlo, bussa alla porta della mia banca centrale e dice, qua stanno le fatture, io devo fare questo pagamento, per favore. La valuta internazionale, perché io non ce l'ho, non gli devo neanche spiegare perché. C'ha il diritto di farsi dare la valuta, ovviamente deve comprarla, questa valuta internazionale. Questa è una prima opzione. Una seconda opzione, a Milano c'è un suo, la mia banca c'è un suo corrispondente per il mercato dei cambi che sta a Milano, Piazza Affari, e all'agente di cambio che sta là, che fa gli interessi della mia banca, gli dice comprami per cortesia tanti dollari che devo fare questo pagamento fuori. E allora l'agente di cambio va a comprare i dollari e lo può comprare da un altro privato, un altro agente di cambio, poi ti assicuro che ce l'ha lui direttamente, e quindi è sempre un'operazione tra privati, oppure a Piazza Affari c'è un rappresentante della banca centrale, lo può comprare dal rappresentante della banca centrale. Se i dollari vengono comprati tra, diciamo, in rapporti tra privati, si registrano qui, si spostano da una parte all'altra in effetti. Ma se interviene la banca centrale, ancora una volta, si registrano qua. Ossia, abbiamo un cambiamento del saldo delle partite correnti, nessun cambiamento dei movimenti di capitale, cambiano direttamente il saldo della bilancia dei pagamenti, perché cambiano le riserve ufficiali, perché la banca centrale a questo punto che ci ha dato i dollari dalle sue riserve ufficiali, per fare questo pagamento stesso. Allora vedete che il saldo della bilancia dei pagamenti, quest'ultimo saldo finale, chiamiamolo BP, è identicamente uguale alla variazione delle riserve ufficiali del paese. E questo è un dato importantissimo che dovete ben comprendere. Soffermatevi con attenzione su queste cose. Non è la stessa cosa che i pagamenti vengono fatti in base a rapporti tra i privati oppure coinvolgono la banca centrale di un paese. Se vengono fatti nei rapporti tra privati si registrano in sezioni diverse dalla terza sezione. ossia il movimento delle merci si registra nella voce delle partite correnti e il pagamento si registra nei movimenti di capitale, quelli indiretti. Chiaro? Se invece interviene la banca centrale, la valuta viene presa dalla cassa comune che il paese ha. Allora, se si fa un pagamento all'estero, il saldo peggiora perché le uscite aumentano, ma si riducono anche le riserve ufficiali. Se il movimento è opposto, noi abbiamo esportato merci e ci arrivano questi soldi dall'estero, succederanno esattamente le stesse cose, diciamo, simmetriche rispetto a quelli che noi stiamo raccontando nell'altro paese. Se la cosa si ferma all'interno delle banche, e allora si registra il controvalore qua, quindi abbiamo che cambia sia il saldo delle partite correnti sia il saldo dei movimenti di capitale, si compensano e qua non cambia niente. Ma se la valuta che viene arriva dall'estero, la nostra banca la porta alla banca centrale e ne ha tutto il diritto di farlo, dice: mi conviene fare questo, io penso che il dollaro si svaluterà, che me ritengo a fare questi dollari in mano, li vado a portare e magari faccio un maggior profitto facendo questa operazione. La porta alla banca centrale e la registrazione non avviene più nei movimenti di capitale, ma avviene direttamente nel saldo finale, che è identicamente uguale alle riserve ufficiali. E infatti, quando la mia banca porta i soldi alla banca centrale, le riserve ufficiali aumentano, perché sono più dollari che sono entrati nella cassaforte della nostra banca centrale. È chiaro questo punto? Questo è importantissimo, perché poi c'è effetti interni che studieremo più avanti. Quindi dovete fare molta attenzione a questa distinzione. Che succede se un paese si ritrova ad avere un deficit permanente della bilancia di pagamenti? Questo saldo è sempre negativo. Ossia, in questo paese permanentemente escono più valute internazionali di quando ne entra. Quello è una cassa comune, a un certo punto si può esaurire. Che succede quando le riserve ufficiali si assottigliano? Questo è un punto importante, perché quando le riserve ufficiali si assottigliano cominciano le speculazioni contro quella moneta, e i paesi poveri ne sanno qualcosa, perché quelle svalutazioni sono molto forti. I paesi poveri sono poveri perché non hanno questa capacità di competere con gli altri più forti e quindi hanno problemi di bilancio dei pagamenti. In genere i saldi, la bilancia dei pagamenti per questi paesi tende a essere negativo, e allora ogni volta che possono fanno un sacco di provviste di riserve ufficiali, se ci riescono, per avere una maggiore stabilità nell'andamento della loro economia. Ma quando si assottigliano queste riserve ufficiali e cominciano gli attacchi speculativi, molto spesso non ce la fanno a resistere, la moneta si svaluta terribilmente, succedono cose poco gradevoli, e quindi tutto questo succede perché le riserve ufficiali diventano piccole. E allora sono state create delle istituzioni internazionali per aiutare, cercare di risolvere queste situazioni. Il Fondo Monetario Internazionale è una di queste istituzioni, la Banca Mondiale è un'altra di queste istituzioni. Vediamo che cosa succede dal punto di vista anche normativo quando siamo in una situazione di crisi. Sarà finendo loro sicuramente. Ah, è già finita. Allora, domani ci abbiamo lezione. Riprendiamo da qua.